Buonasera a tutti. Come preghiera iniziale, secondo voi cosa potremmo fare? Io suggerirei il salmo responsoriale di domenica scorsa. Dovrebbe diventare un po' il sistema abituale. Valorizziamo il salmo responsoriale della domenica. Portiamo a casa, nella nostra preghiera personale, la preghiera che abbiamo fatto insieme come comunità cristiana durante la liturgia domenicale. Il salmo responsoriale è un gioiello della preghiera personale. Perdonatemi se lo ripeterò un'infinità di volte, perché solo ripetendo tante volte la stessa cosa si può ottenere qualche risultato, che qualcuno ti ascolti. È un modo semplice che può essere seguito da chiunque e può diventare un modo comunitario ecclesiale di pregare durante la settimana. Come primo esercizio, portate a casa il ricordo del ritornello. Vi ricordate qual era il versetto? Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Ecco, questo è un versetto importante, significativo. Abbiamo letto il Vangelo delle tentazioni e questo versetto ci insegna a rapportarci al Signore chiedendogli la sua presenza, la sua compagnia, la sua vicinanza, l'aiuto nel momento della prova, in cui noi siamo nella tentazione come momento di prova, di verifica. Nella preghiera del Padre Nostro, la penultima invocazione suona "non ci indurre in tentazione", suona male per il nostro orecchio, effettivamente. Non significa che il Signore ci fa lo sgambetto per farci cadere, non gli chiediamo di non metterci in trappola, certamente non lo fa. E la nuova versione, senza introdurlo però nell'uso pratico della preghiera, ha tradotto "non ci abbandonare nella tentazione". Questo è il senso: non ci lasciare andare, non ci lasciare soli. È la preghiera del figlio, del bambino, che nel momento in cui si trova in una difficoltà tende la mano al papà dicendo "non mi lasciare, sentiero qui è pericoloso, c'è qualcosa che mi fa paura". Subito il bambino tende la mano, ha bisogno di essere accompagnato, di sentire la presenza. Una presenza che dia sicurezza. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova, vuol dire non ci abbandonare nella tentazione. Aiutaci con la tua presenza a superare la tentazione. Allora, vedete, anche semplicemente il ricordo di questo versetto ripetuto tante volte nella nostra preghiera quotidiana, tutti i giorni della settimana, più volte al giorno, può diventare una preghiera ecclesiale, sapendo che insieme a me questa stessa invocazione la fanno tanti altri, quelle persone con cui ho condiviso la messa domenica scorsa, e tanti altri che vivono per l'Italia e per il mondo e che sono andati a messa come noi. E in questa settimana riprendono il tema della domenica, delle tentazioni, e chiedono al Signore: aiutami a superarle, aiutami a scegliere bene, non mi lasciare solo nel momento in cui devo decidere, insegnami a decidere secondo i tuoi criteri. Questo è un modo di leggere la Bibbia. Vedete, comincio proprio dagli elementi essenziali. Non prendete il grande volume, cominciate dalla prima pagina e studiate con le note. Andando a messa, noi ascoltiamo la parola di Dio, tratta dalla Sacra Scrittura. Andiamo a messa alla domenica, anzitutto per far tesoro della parola di Dio. C'è della gente che va per una vita a messa senza rendersi conto che vengono fatte delle letture bibliche, senza distinguere la prima dalla seconda, senza capire cos'è il Salmo, si sente che leggono qualcosa e vabbè, esco fuori e non ricordo più niente, è come se non ci fossi andato. Capita una domenica perché ho dei problemi, sono distratto, ma se è sempre così, è un problema. Nel senso che a forza di ascoltare, che cosa mi è rimasto? Ecco, dobbiamo impegnarci in coscienza a fare in modo che la nostra partecipazione sia attiva. Una partecipazione attiva alla messa non significa che facciamo qualcosa, che ci muoviamo, che portiamo le offerte, che leggiamo qualche pezzetto. La partecipazione attiva è l'attenzione, il pensiero, la partecipazione col cuore, con l'affetto, con la memoria, lasciarci coinvolgere. E la parte della liturgia della parola è fondamentale, perché ogni domenica è diversa ed è la ricchezza continua, è la Bibbia liturgica, è quella la Bibbia fondamentale che dobbiamo lentamente imparare, accogliere, assimilare, memorizzare. Lentamente la studiamo poi, ma la facciamo diventare anzitutto preghiera. Per questo dico che conviene iniziare dalla Bibbia pregata, perché non leggiamo la Bibbia per curiosità, per sapere delle notizie, per delle conoscenze letterarie. Leggiamo la Bibbia per stare con il Signore, perché il Signore entri di più nella nostra vita, per diventare più amici, per creare una relazione di affetto, un legame. Allora, iniziamo il nostro incontro riprendendo il Salmo responsoriale di domenica scorsa, ripetendo insieme: resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Lo libererò, perché a me si è legato. Lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui. Lo libererò e lo renderò glorioso. È il Salmo 90. Sono alcune delle espressioni del Salmo 90. Le avete ascoltate con grande attenzione. Sicuramente adesso le avete ascoltate con più attenzione di come abitualmente durante la messa ascoltate il Salmo responsoriale. È un po' come quando si conosce una persona che ti dice di abitare più o meno dalle tue parti, dice, ma non l'ho mai vista. Da quella volta in cui l'hai conosciuta, la incontri spesso. L'hai incontrata anche prima, però non conoscendola, non la vedevi nemmeno. Era insignificante per te, passava inosservata. Così capita al Salmo responsoriale. Non conoscendolo, passa inosservato. È lì in mezzo, è un pezzo che si legge e via. Non mi interessa. Se nasce l'interesse, lo riconosco. Diventa un aiuto importante. Avete notato, ad esempio, come nel finale chi parla è il Signore. Lo libererò, perché a me si è legato. Non sono mica io che sto parlando. Io ho letto il testo, ma non sono io che parlo. Lo libererò, perché a me si è legato. Non sono io che mi prometto di liberare qualcuno che si è legato a me. È il Signore che lo sta dicendo, ma lo leggo io. Vedete che gioco bello di relazioni. Io do voce al Signore e mentre io parlo mi ascolto. Ascolto il Signore che sta dicendo, lo libererò. Sta parlando di me. Io sento Lui che dice, proprio perché a me si è legato, io lo libererò. Conosco il cuore di Dio dalla parola di Dio. Lo porrò al sicuro, mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui. Quel lui sono io. Il Signore sta promettendo, impegnandosi che sarà con me nel momento della mia angoscia, della mia difficoltà. Leggendo un salmo, io ascolto quello che pensa il Signore. E fa piacere conoscere quello che un'altra persona pensa, soprattutto se è una persona a cui voglio bene. Conoscere il suo pensiero mi fa bene, mi incoraggia. È quello proprio di cui ho bisogno come incoraggiamento per continuare nell'impegno. Un'altra cosa interessante da notare in questo salmo è che viene usato dal diavolo nella tentazione di Gesù. La liturgia ci propone questo testo perché nel Vangelo delle tentazioni viene proprio citato questo versetto. Il diavolo dice a Gesù, se sei figlio di Dio, gettati giù di qui, sta scritto infatti. ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. La Bibbia si può leggere anche diabolicamente. Il diavolo la legge e la usa male. Questo è importante. Dobbiamo imparare a leggerla e a usarla bene. Non basta leggerla, non basta usarla. La si può usare in modo diabolico, la si può usare contro Dio. E il diavolo fa questo ragionamento. Sta scritto, agli angeli darà ordine di custodirti, e allora buttati giù dal pinnacolo del Tempio. C'è scritto che il Signore ti sorregge. Se ti aiuta e ti protegge, tu buttati giù e vedrai che ti sorregge, no? E questo è un modo sbagliato di leggere la Bibbia. Diventa la pretesa che Dio faccia quello che vuoi tu. E Gesù gli risponde, sta scritto anche non tenterai il Signore Dio tuo, non lo metterai alla prova. Non sei tu che devi mettere alla prova Lui. Tu devi fidarti di Lui, non costringerlo a fare quello che vuoi. Non è vero che io ho fede se pretendo che il Signore mi aiuti in questa situazione. Io faccio questo e tu devi aiutarmi perché hai detto che mi aiuterai. Se ho fede, mi fido di Lui, mi affido a Lui e non lo costringo a fare quello che voglio io. Allora la lettura di fede non è quella che corregge, che critica. Attenzione, perché il rischio lo corriamo sempre, spesso. Quando leggiamo un testo biblico, può non piacerci. Possiamo trovarlo difficile, strano. Noi forse l'avremmo scritto in un altro modo. Allora la prima domanda che viene è, ma perché fa così? Perché il Signore dice questo? Non avrebbe dovuto dire così? Perché l'ha trattato in quel modo? Non è l'atteggiamento buono questo. È l'atteggiamento di chi la sa già. Di chi è prepotente e critica il Signore. Legge per criticare. Per contestare. Per proporre qualche cosa che nella sua testa dovrebbe essere migliore. Non ne ricavi niente. Se leggi la Bibbia in questo modo, non impari niente. Ti complica la vita. Sono quelli che dicono, ma leggendolo perdo la fede. Non ce l'avevi. La fede. E cerchi di leggere la Bibbia correggendola, cioè cercando di imporre il tuo schema mentale a qualcosa che è differente e che non funziona. Allora ti trovi spiazzato e dici che stai perdendo la fede. In realtà l'atteggiamento di fede, se c'è questa fede iniziale, è proprio di docilità, di disponibilità. Non contesto, non critico il testo, non lo correggo, al massimo dico di non averlo capito e cerco di capirlo meglio e mi rivolgo al Signore con quell'atteggiamento umile di chi dice, Signore, non l'ho capita questa, fammi capire qual è il senso giusto, aiutami a comprendere, sono io che devo cambiare in questo atteggiamento, non posso pretendere di insegnarti quello che devi fare. E questo è un difetto molto comune, perché noi leggiamo col nostro orgoglio e molte volte le nostre preghiere, quelle devozionali della tradizione, sono più adatte ai nostri schemi, alle nostre mentalità, in cui chiediamo al Signore fai questo, fai quest'altro, dammi questo aiuto, e ci sembrano quasi più belle. Invece, leggendo la scrittura, leggendo i salmi, possiamo trovare dei testi che non corrispondono ai nostri gusti, ai nostri schemi. Ed è lì che ci formiamo. È proprio quella la strada, perché è l'ascolto di qualche cosa diverso da me. È l'ascoltare un'altra persona che ha una testa diversa dalla mia che mi aiuta a crescere. Perché troppe volte la nostra preghiera è monologo. Cioè io parlo a me stesso. Un soliloquio. Parlo fra me e sembra che parli col Signore. Ma sono io che parlo. E la voce a Lui quando la do? Per essere dialogo deve parlare Lui. E non ho mica la sicurezza che parli davvero Lui se continuo a parlare io, perché nella mia testa le idee che mi vengono, nella grande maggioranza dei casi, sono le mie idee. E le confondo con le sue. La sicurezza che il Signore mi parla ce l'ho con la scrittura, perché la scrittura è un testo oggettivo, diverso da me, non l'ho scritto io, non l'ho scelto io, e io mi confronto con questo. Ecco perché vi consiglio di seguire le scelte liturgiche, perché anche all'interno della Bibbia il rischio è di andare a prendere le pagine che vi piacciono e di scartare quelle che non vi piacciono. Invece la strada liturgica è di umiltà, non le scegliamo noi le letture. Ci troviamo questo salmo e lo accettiamo tutti, dal Papa all'ultimo cristiano, domenica abbiamo letto questo salmo. E ci confrontiamo con questa parola. E siamo noi che pieghiamo il capo umilmente e ascoltiamo quella parola. Schiaccerai i leoni e draghi, calpesterai le vipere. Cosa vuol dire? Quali sono questi animali? Sono animali estranei, esterni? Io non ho nessuna intenzione di calpestare leoni, e voi? Boh, non capita così frequentemente di incontrare dei leoni. E se anche uno vivesse in una terra dove ci sono i leoni, l'ultima cosa che uno pensa di fare è di calpestarlo. Magari le vipere si potrebbero anche calpestare, però. Leoncelli e draghi, anche i draghi, qui siamo proprio nel fantasy, Calpestare i draghi, ma cosa vorrà dire? E io posso domandarmi cosa vuol dire? E prima di buttare via il testo come strano, cerco di capirlo. È una immagine, certamente, è una immagine metaforica per indicare i vizi, per indicare gli aspetti del carattere. In genere, quando si parla degli animali e degli animali feroci, il riferimento è agli aspetti del nostro carattere. Avete mai notato quante volte adoperiamo immagini di animali per qualificare le persone? Ce n'è una quantità immensa di modi di dire o di insulti. Sei stato proprio un coniglio. Non è un animale selvatico. Oh, che asino che sei! Quello è un pavone! Che volpe! Andate avanti! Ci sono delle persone che sono delle tigri che ti saltano addosso, ci sono delle persone proprio serpenti, parenti serpenti, c'è anche qualcuno che fa il porco. È andata avanti, ve ne vengono in mente un'infinità. Cosa vuol dire? Che negli animali noi notiamo delle caratteristiche, le astraiamo e poi le applichiamo a una persona. Dire a uno che è un pavone o che è una volpe significa mettere in evidenza qualche difetto, qualche aspetto negativo, un comportamento viziato, vanitoso, esibizionista, astuto, subdolo, ingannatore. Vi ricordate la prima parola che Dio pronuncia nei confronti dell'uomo e della donna dopo averli creati? In Genesi 1 si dice che Dio li benedisse e disse loro: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra e dominate sugli uccelli del cielo, sui pesci del mare e sugli animali che strisciano sulla terra. Ma il primo compito dell'umanità è dominare sugli animali? Ma vi sembra che sia un impegno così importante? Crescere non è semplicemente crescere di numero, non vuol dire fare figli, vuol dire crescere, maturare, diventare grandi. Riempire la terra, portare a pienezza la terra. E come si fa a realizzare il progetto di Dio? Dominando quelle bestie che hai dentro di te, la bestia nel cuore. L'uomo diventa veramente uomo quando sa essere pastore della propria animalità. Io maturo quando so dominare le bestie che ho dentro di me, nel mio carattere. Ecco cosa vuol dire: non calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Non sono semplicemente i pericoli esterni, ma sono quelle bestie annidate nel tuo cuore, sono i tuoi difetti, sono quelli che tuo marito, tua sorella, tuo figlio, tuo padre conoscono benissimo e che tu non vuoi ammettere. Gli altri li vedono di noi, tutte queste bestie, e noi ce le teniamo lì perché in fondo siamo fatti così. E invece è proprio lì la prova: resta con noi, Signore, nell'ora della prova. E la prova è tutta la vita questo impegno a dominare le bestie. Aiutami, Signore, a correggere, a diventare maturo e a crescere. Tu mi conosci, Signore. Aiutami in questo combattimento spirituale. Allora siamo pronti a leggere insieme un altro testo che non dipende dalla liturgia di questa domenica, ma è un bellissimo testo poetico, il Salmo 138. O secondo la numerazione ebraica 139. Sapete che c'è sempre quel problema dei numeri, pazienza. Quando li cerchiamo in una Bibbia dobbiamo tenere conto di tutte e due. Io preferisco usare sempre la serie inferiore perché appartiene alla tradizione greca, quella più liturgica. È un testo sapienziale, un testo scritto cioè da un autore sapiente, un saggio filosofo, che dialoga con il Signore, riconoscendo che l'unico veramente sapiente è il Signore. È Lui che conosce la realtà fino in fondo. E soprattutto conosce me. La volta scorsa avevamo letto un inno alla misericordia di Dio. Adesso celebriamo la sapienza di Dio. Dio è veramente il saggio, il conoscitore. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Signore, inizia con il vocativo. È un dialogo questa volta. Io sto facendo, attraverso le parole di questo antico autore, i complimenti al Signore. In fondo un inno è un complimento, una lode. Signore, tu mi scruti. Notate che all'inizio c'è proprio il gioco. Tu mi, tu e io. È una relazione personale. La fede è un'esperienza di relazione. Non è una teoria. È una esperienza. Esperienza di un tu. Di una relazione con un'altra persona. Tu conosci me e mi scruti. È un verbo che indica un guardare con attenzione. Non mi guardi distrattamente, mi scruti. Non è un tenere d'occhio del guardiano, del controllore, che scruta per controllare che nessuno faccia qualcosa di male. È un guardare con passione, è il guardare con l'affetto di uno che è interessato, è il guardare fisso. Quel tuo sguardo profondo mi conosce. Tu conosci me quando mi siedo e quando mi alzo. Cosa vuol dire? Tu mi conosci quando sono seduto e quando sono in piedi? Che differenza c'è fra il mio essere seduto e il mio essere in piedi? Lo faccio apposta a porre le domande, no? Perché metto in moto il vostro ragionamento. Ed è quello che dobbiamo imparare a fare. La lettura deve essere lenta. Una lettura che porta frutto deve essere lenta. Poche frasi, con attenzione, bisogna ritornare e ritornare e poi tornare ancora su poche frasi. Allora entrano. La pioggia che fa bene alla terra è quella fine e che dura tanto. E invece l'acquazzone fa danni, non disseta la terra, tanta tutta insieme fa male, deve essere poca ma per tanto tempo. E così la lettura, come leggere la Bibbia? A piccole dosi, lentamente, stare su delle frasi e gustarle, capirle. Mentre io leggo, vado veloce, quando mi siedo e quando mi alzo, va bene, basta. Invece devo un attimo fermarmi. Cosa vuol dire che tu mi conosci quando mi siedo? Cosa vuol dire che mi conosci quando mi alzo? I gesti, le posizioni hanno dei valori simbolici, sono cose che si capiscono a intuito. In alcuni casi ci vogliono un po' delle interpretazioni particolari e non ci si arriva da soli, ma nella grande maggioranza dei casi lo si capisce bene. Quando sono seduto sono giù, e quando sono in piedi sono su. Ho usato due espressioni chiare. Ti vedo un po' giù. Quando sei seduto, sei in una situazione di abbattimento. Mi conosci nella buona e nella cattiva sorte, quando sto bene, quando sto male, quando sono triste, quando sono contento, quando sono inattivo e quando sono impegnato. Mi conosci di giorno e di notte, con la bella stagione e col brutto tempo. Da lontano intendi i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Di nuovo, il cammino è l'azione, il riposo è il mio modo di essere. Tu conosci le mie azioni, ma conosci anche il mio modo di pensare. Tutte le mie vie ti sono note. Io sono pienamente conosciuto da te. Mentre io non mi conosco bene, tu mi scruti e mi conosci, io ho difficoltà invece a conoscermi, e tantomeno conosco bene te. La mia parola non è ancora sulla lingua, ed ecco, Signore, già la conosci tutta. È una persona con un grande intuito, non ho ancora parlato, che ha già capito fino in fondo quello che volevo dire. Beh, fa piacere parlare con uno così. Tante volte invece noi quando parliamo con un interlocutore diciamo: ma non hai capito, non hai capito quello che volevo dire. Tu invece mi capisci fino in fondo, non ho bisogno di parlare. Alle spalle e di fronte mi circondi, di dietro, davanti, e poni su di me la tua mano, anche sopra. Ossessivo, eh? Mi sento circondato da tutte le parti. Sei davanti, sei dietro, sei sopra. O è un'ossessione, un incubo, una presenza che mi schiaccia, oppure è veramente la compagnia della vita, è la presenza che realizza. Meravigliosa per me è la tua conoscenza, troppo alta per me è inaccessibile. È uno sapiente che resta meravigliato per la sapienza del Signore e gli fa i complimenti. Quello che tu conosci e capisci è talmente meraviglioso che risulta inaccessibile per me, decisamente troppo alto. È un atteggiamento di umiltà. Io non posso avere la tua conoscenza. Per quanto io possa studiare e sapere, non potrò mai avere la tua conoscenza. Dove andare lontano dal tuo spirito? Posso allontanarmi da te? E questa volta la persona del Signore è sdoppiata nello spirito, il tuo spirito, cioè la tua intelligenza, il tuo affetto, il tuo amore. Posso andare lontano? Come faccio? Dove posso andare lontano da te? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Guardate che qui la frase è importantissima, Salire al cielo, scendere agli inferi. Se la ripetete due o tre volte, vi si accendono delle lampadine. Salire al cielo, scendere agli inferi. Dove le abbiamo già trovate queste due espressioni? Non sono rivolte proprio a Gesù? Discese agli inferi, salì al cielo. Sono applicate a Gesù, eh? Nel mistero pasquale. Discendere agli inferi vuol dire morire, vuol dire andare in fondo, andare nel mondo dei morti. Salire al cielo è invece la glorificazione. In qualche modo si riprende il sedere e l'alzarsi. Se salgo al cielo nella gloria dell'ascensione, tu ci sei. E qui è normale. Se scendo negli inferi, la sorpresa, eccoci! Come dire, nel punto più profondo del mondo, in fondo all'abisso, in fondo agli inferi, al mondo dei morti, al punto opposto del cielo, tu ci sei. Apro gli occhi, eccoti lì. Non sei solo in cielo, sei anche nel profondo degli inferi. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. E qui l'autore diventa poeta, prende le ali dell'aurora. L'aurora non ha le ali, però è una bella immagine. Cosa vuol dire prendere le ali dell'aurora? È un'espressione poetica per dire volare. Andare al di là del mare per un ebreo è raggiungere la parte opposta del mondo. Gli ebrei non sono gente di mare, non hanno porti, non hanno imbarcazioni, vivono sulle montagne, il mare è proprio il confine. Andare al di là del mare è attraversare tutta la terra, arrivare nei luoghi più strani e impervi. Beh, anche se potessi prendere le ali dell'aurora e arrivare dall'altra parte del mondo, anche là mi guida la tua mano. Posso andare in Australia, al polo nord o al polo sud, e la tua mano mi guida sempre. Non riesco ad allontanarmi da te. Che vada in alto o in basso, a destra o a sinistra, a nord o a sud, la tua mano mi guida, mi afferra la tua destra. È il bambino che tiene la mano al papà ed è sicuro che quella mano lo afferra. Non è l'afferrare dell'aquila, no? Che ghermisce l'animale. È la mano di una persona cara che afferra il bambino, che lo tiene al sicuro, dovunque. Se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce, non c'è notte che tenga. Posso agire al buio completo, tu mi vedi. Nel profondo della mia coscienza tu mi conosci, ma le tenebre sono l'immagine del male, della sofferenza, dell'angoscia, della malattia, della morte. Per te le tenebre sono come luce. Lo diciamo nella notte di Pasqua, nell'Exultet che annuncia la risurrezione, si dice che è scritto che la notte sarà chiara come il giorno. Ecco, questa è la notte, chiara come il giorno. Le tenebre sono come luce. Cioè, anche nel momento peggiore della mia situazione umana, nel momento della mia malattia, della mia angoscia, della mia disperazione, o nel momento del mio peccato, in cui ho l'impressione di essere lontanissimo da te, quella tenebra per te è come luce e quella notte è luminosa come il giorno. Allora diventa una consolazione per me sapere che la mia notte per lui è luminosa. Io non vedo dove andare, c'è il buio pesto, non so dove mettere i piedi, ma lui vede anche al buio. E quindi è bene che io tenga quella mano e che non mi lasci andare, resta con noi quando camminiamo al buio. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. È per quello che mi conosci. Sei tu che mi hai fatto. Fra tutti i vari organi interni nomina i reni. Gli antichi davano particolare ruolo ai reni, probabilmente perché essendo centrali erano considerati sede anche dei sentimenti, mentre il cuore è la sede dell'intelligenza e del pensiero, le reni sono la sede della coscienza morale, dell'atteggiamento, del carattere. Sei tu che mi hai fatto così, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Altra immagine splendida. È un tessitore che ha messo insieme la trama e l'ordito. È venuto fuori la mia persona. Nel grembo di mia madre tu mi hai tessuto. Lentamente ci hai messo dei mesi, filo dopo filo, e sono venuto fuori io. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Le riconosce pienamente l'anima mia. Ma l'opera più meravigliosa sono io. Guardate la relazione di affetto. Io, tu. Ti ringrazio perché mi hai fatto e perché mi hai fatto come un prodigio. Mi conosci bene perché sono la tua creatura ed ho l'atteggiamento della creatura. Mi abbandono alle tue mani. Ecco come leggere la Bibbia. Da creatura che si relaziona con grande affetto al Creatore. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Riprende l'immagine del tessuto e questa volta adopera la figura del ricamo. Però se la prima volta diceva nel grembo di mia madre, adesso dice nelle profondità della terra. È Adamo che è stato plasmato dalla terra, la madre terra. È una immagine poetica. Io sono stato plasmato dalla terra, nelle profondità della madre terra il Signore mi ha ricamato. Io sono quell'Adamo di terra, io sono un impasto di terra, ma lui è il vasaio, è il ceramista che da forma mi sta plasmando. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Mi risveglio. Vuol dire che mi ero addormentato. è un riferimento alla morte. Se pretendo di contare, non ce la faccio, come Abramo non riesce a contare le stelle nei granelli di sabbia, io non riesco a contare i tuoi pensieri, ma al risveglio sono ancora con te. Questa è una preghiera del Cristo risorto, l'antifona del giorno di Pasqua è proprio presa da questo testo. Sono risorto e sono ancora con te. Hai posto su di me la tua mano, meravigliosa su di me è la tua sapienza. È la parola che apre la messa di Pasqua. È la parola del Cristo risorto che dice al Padre, sono risorto e sono ancora con te. E il versetto in latino è ancora più evocatore, era il primo versetto, quello su cui ci siamo soffermati. Cognovisti sessione meam et resurrezione meam. Il mio essere seduto è il mio risorgere. Tu hai conosciuto la mia risurrezione, la mia sepoltura e la mia risurrezione. È il Cristo risorto che parla al Padre. Salgo al cielo, scendo agli inferi, sono sempre con te. E io figlio nel figlio posso dire le stesse cose di me e imparo un dialogo di affetto, di riconoscenza. Se ho questa conoscenza di creatura guidata dal Creatore, sono riconoscente. I versetti saltati 19-22 sono saltati anche dalla liturgia, perché sono versetti pesanti, difficili, sono versetti che stonano nell'insieme per il nostro gusto, perché parlano di violenza contro i malvagi, è il rifiuto di ciò che va male. Allora, dato che sarebbe difficile interpretarli correttamente, saggiamente la liturgia li ha censurati. E anche nella liturgia non si trovano mai. Se andate a cercarlo nella Bibbia, li potete trovare. Se avete la Bibbia, andate a cercare il Salmo 138 e li trovate tutti quei versetti. Ma la Bibbia liturgica aiuta il lettore, e là dove c'è qualcosa di difficile, di ostico, che potrebbe essere interpretato male, la liturgia glielo fa saltare. È come nei confronti dei bambini, ci sono delle cose che bene non vedano, non capirebbero, pian pianino poi ci arriveranno a capirlo. Ecco perché insisto sul cominciare con la Bibbia liturgica, appassionarsi alla Bibbia liturgica, per entrare nel giusto modo di ascoltare la parola di Dio. E dopo che ha detto in mille modi diversi che il Signore mi conosce, termina con una supplica. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Ecco la preghiera finale. Tu mi scruti e mi conosci. Io ti chiedo di scrutarmi e di conoscermi. Provami, mettimi alla prova, fa che anch'io conosca me stesso. Aiutami a conoscermi. Vedi se percorro una via sbagliata che porta al dolore, cioè se sto sbagliando. Fammi capire se nelle mie scelte ci sono degli atteggiamenti sbagliati e correggimi, guidami sulla via che porta all'eternità. È una splendida preghiera che ci insegna una relazione di affetto, un legame. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Adesso diciamo provami e guidami su una via migliore. Facciamo qualche istante di silenzio in cui riprendiamo le cose che abbiamo ascoltato. Cerchiamo di concentrare tutte queste parole in qualche idea forte che possa servire alla mia esperienza. Ognuno provi ad attualizzare per sé. Come leggere la Bibbia? In questo modo, cioè prova a dirti come devi fare, che cosa porti a casa da questa serata. Rileggiamo adesso insieme il testo, lentamente. Il coro alla mia destra legge i versetti dispari e il coro alla sinistra i versetti pari. Lentamente ci ascoltiamo, ci aspettiamo, creiamo una voce sola. È un io che parla, noi siamo in tanti, ma siamo un corpo solo e l'esperienza della preghiera liturgica deve insegnarci questa idea profonda del corpo liturgico. Signore, tu mi scruti e mi conosci.
Quando ancora non esisteva uno, tanto profondi per me e tuoi figli.
insieme la dossologia cristiana. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.